C'è questo predicatore Joshua Mlakela dal Sudafrica,
Joshua Mlakela del Sudafrica.
che ha pubblicato diversi messaggi dove racconta della visione che lui ha avuto, dove Gesù gli è apparso e gli ha detto che questo anno, 23-24 di
Ci
settembre,
siamo.
lui arriva, lui viene per prendere la sua chiesa.
Puntata alla sveglia, ragazzi. Avete un mese di tempo per fare più debiti possibili, tanto non li pagate.
No, no,
Ah,
no, 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 un figlio di
vabbè.
Dio non si
Cioè, se...
comporta così.
Capito?
No.
E se sai la data, vado a prestarmi 1 milione di dollari, impegno la mia parrucca che non ho.
E poi ti ritrovi con i debiti addosso perché Gesù non torna.
Guardate che poi ci sono intorno i debiti, li pagate,
Comunque, questo predicatore ha fatto un lungo discorso di alcune ore. Noi abbiamo preso solo 2 minuti dal suo messaggio, l'abbiamo messo sulla prima pagina
già
radio.
troppo.
Quando volete quei 2 minuti potete guardarli.
Sì.
Quella è l'essenza del messaggio, dove Gesù
Sì.
gli appare e gli dice che lui tornerà a settembre, poi subito dopo il rapimento iniziano 7 anni di tribolazione, dice lui,
E dice lui.
e il 15 settembre 2032 Gesù tornerà come re, cioè ad Armageddon.
Garantito, eh?
È
Lo
quello che dice lui.
garantito da questo, come si chiama?
Joshua Mlakela.
Joshua Mulakela.
E quindi Simone scrive: Ciao fratello Giuseppe, hai
Ciao.
sentito del rapimento a settembre?
No, no, non l'ho sentito, me l'hai detto, me lo dici, me l'hai detto tu.
Il 23 e 24. Ci sono un sacco di persone che sognano Gesù e confermano. Ti prego Giuseppe, fai una preghiera per me che soffro di fibromialgia, che io possa essere guarito e servire bene Gesù almeno un mese prima della grande tribolazione.
Cioè, lui ce l'ha data la tribolazione, questo
Sì. Subito dopo il rapimento, il 23-24 di settembre, inizia la
qua. Ah, ma lui
tribolazione.
ci crede a questa storia?
Ma non lo so.
Comunque, riguardo la tua malattia, caro Simone, stiamo pregando per te. Abbiamo già pregato per te. E
Amen.
però, sì, certo che Gesù vuole guarirti, può guarirti adesso in questo istante, se solo credi, credi e credi, nient'altro.
Amen.
Lui ci ha già guarito dalla croce 2000 anni fa. Siamo noi che dobbiamo darci una svegliata. Ogni malattia che io non sono guarito è perché io non ho creduto e non credo nel modo giusto, ma altrimenti ho sempre visto guarigioni su di me e su altri. Quindi ti insegno le stesse cose che sto imparando io. Siamo sulla stessa barca, la barca della fede, va bene? Io non sono superiore a te. Anch'io voglio crescere nella fede. E sì, che tutti per i quali prego possano guarire. Anche stamattina ho pregato, insieme a Deborah, vero Deborah? Abbiamo pregato insieme che tutti i fratelli per i quali preghiamo guariscono. Infatti, Gesù mi ha dato una scrittura bellissima, me la leggi, Atti 10, 38?
Sì, vado lì. Atti
Vai.
10,
Vai
38.
nel nome di Gesù.
Vale a dire la storia di Gesù di Nazareth, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Atti 10, 38.
Allora, fratelli, sotto attacco di malattia, Gesù guarì tutti quanti. Com'è che mi ripeti la seconda parte?
Dice, andava facendo del bene, guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo.
Quindi qua dice delle verità importanti. Le malattie sono sotto il potere del diavolo. Dio non manda le malattie, ci sono eccezioni nella Bibbia, ma normalmente Dio non manda le malattie. Eccezione quando? Quando la persona non si pente, come Jezebel, Apocalisse capitolo 2, le ho dato tempo per pentirsi e non si è pentita. E allora io adesso la metto in malattia, capito? È un'eccezione, ma normalmente Gesù guarisce tutti che vanno lui, devi solo ricordati di pulire il cuore, va bene? Confessare i peccati, ma non al prete del tabernacolo, vai dalla persona, guarda, io sono andato con tua moglie, oh, ma questo è troppo vero, ti tiene la malattia, ti tiene il problema, non sei perdonato. Devi confessare a colui, con lei, con loro, contro i quali hai peccato, ci siamo?
Sì.
Oh, poi Matteo 8, 16, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. Va bene? Quindi gloria a Dio. Vuoi tornare al rapimento per caso?
Sì, Giuseppe, hai sentito del rapimento a settembre, il 23 e 24. Ci sono un sacco di persone che sognano Gesù e confermano. Infatti ho notato su internet persone da diverse zone del mondo confermano. Ho avuto un sogno, Gesù mi ha detto che è vero.
Allora non serve più la Bibbia, no? Ah. Basta cliccare in internet e sei a posto. Da sognare e confermare, amici, non basta. Dice il Signore, Giovanni 4.1, ti ho dato una lista di scritture, Angelina, sì. Tirala fuori.
Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. 1 Giovanni 4.1.
Allora, questi profeti che arrivano, ho avuto un sogno, provate gli spiriti. Come si prova? Devi conoscere, devono avere i frutti. Come fai a sapere che frate Giuseppe non è un falso profeta, Angela?
Vai alle scritture?
No.
Controlla quello che lui dice con le scritture nella Bibbia.
Quasi.
Come allora?
I frutti.
Ah, sì.
I frutti, la sua vita, quello che fa, quello che non fa.
Sì, sì,
che
sì.
Tipo
anche
di...
quello.
Che precedenti ha? Precedenti di profezie false o quello che dice è basato sulla Bibbia? I frutti, frutti, frutti. Mm-hmm. Insomma, siccome questa rivelazione, dico io, è falsa, questo mostra solo quanto il diavolo sia attivo a mandare i suoi falsi profeti e false visioni in questo tempo della fine, quindi che nessuno di noi diventi emissario, strumento delle sue bugie.
Amen. Amen. Dio ci aiuti.
Bene, allora, cos'è che c'è scritto Matteo 24:24?
Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Matteo 24:24.
Allora, la Bibbia parla di questo, com'è che si chiama questo qua?
Joshua Mlakela.
Mlakela. La Bibbia parla di Mlakela. Infatti Matteo 24:24. Quindi lui è biblico questo qui.
Sì.
È come Maometto, biblico, cioè falsi profeti, insomma.
Perché la sua visione non può essere reale?
Ti devo dare i punti.
Sì.
Prima di tutto deve crollare il sistema finanziario mondiale. Daniele 11, verso 20. E dopodiché cosa succede verso dopo, 21? Deve sorgere?
L'anticristo.
L'anticristo. E chi è l'anticristo? Un banale demone, va bene? Il suo potere è che la gente non ci crede e si fa ingannare, ma altrimenti è un banalissimo demone. Cosa farà? Firma. Cosa firma? Un patto?
Di 7 anni.
7 anni. Daniele 9, 27. Cosa fa alla metà dei 7 anni Daniele 11, 31?
Lo rompe.
Lo rompe, lo spacca. E quindi e qui siamo, nei 7 anni siamo? Dove siamo nei 7 anni?
Alla metà.
Alla metà. Ok. Dove lo dice? Daniele 9, 27. A questo punto cosa succede? Il pandemonio. Ferma il sacrificio degli ebrei, questo e quell'altro. Gli islamici diranno ok, adesso ci prendiamo Gerusalemme, eccetera. Non vogliamo più sacrifici degli ebrei. E allora a quel punto inizia il marchio della bestia, 666. Va bene? Allora, prima dovranno avvenire almeno questi eventi. E se non bastano, che il signore Mlakela ci scusi.
E perché il rapimento non può venire prima di questi eventi? Adesso, fra un mese?
Perché questa è una balla di certi predicatori evangelici. Insomma. Guarda, Gesù tornerà dopo queste cose. Va bene? E infatti, cos'è scritto? Ce l'hai lì? Matteo 24,
sì.
29 al 31, cosa dice dopo la tribolazione?
Ah, ecco.
Verso 30,
subito
apparirà,
dopo la tribolazione
apparirà
nel cielo il segno del figlio dell'uomo.
Allora, dice,
Matteo 24, da 29 a 31.
Sì, ma poi c'è questo branco di imbroglioni, falsi profeti col diploma, pentecostali, in queste preziose chiese pentecostali piene di pecorelle, ci sono dei incancreniti, imbugiarditi, che predicano bugie. No? Io sono a sacco di anni che gli dico, vi offro da mangiare, vi compro una cravatta, vi faccio il vestito, ma se mi mandate una scrittura che dice che il rapimento è prima la tribolazione. Sono anni che lo dico. In quanti ci hanno scritto, Angelina?
Ma non ci hanno scritto niente, nessuno.
Zero! Sono solamente lì a dire che frate Giuseppe è un disgraziato, un omosessuale, un pedofilo, un orgista, un... innanzitutto ho cominciato a provare queste cose. Va bene, perché sono tutte bugie. E poi dovete rispondere alle scritture. Che cosa ci interessa a noi di frate Giuseppe che è un disgraziato? Ma questo posso dirlo anch'io.
Quindi Matteo 24:29 dice subito dopo la tribolazione viene il rapimento. E questo Joshua Mlaclela dice il rapimento sarà adesso fra un mese e subito dopo inizia la tribolazione. Dice il contrario.
Siamo 24 agosto, questo dice 24 settembre, puntate la sveglia, assicurate che suona la sveglia così quando c'è il rapimento non dormite, che se no rimanete indietro, no? E invece sono bugie. Tu mi dicevi che c'era un altro fratello?
Sì, stamattina anche Roberto ha scritto: ciao cari fratelli e sorelle, ho una domanda. Molte persone su internet parlano del fatto che saremo rapiti il 25 settembre a causa della festa ebraica di Rosh Hashanah. Ah, così dimostrano quindi questa visione, con una festa ebraica. Non so perché lo pensino, ma per dimostrare il rapimento pre-tribolazione, queste persone citano solo un versetto della Bibbia, secondo Tessalonicesi 2, da 5 a 7.
Perché non me lo leggi?
Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Secondo Tessalonicesi 5, capitolo 2, da 5 fino a 7.
E questo sarebbe il verso che dice la pre-tribolazione, il rapimento prima della tribolazione. Lo vedete questa gente che si attaccano al tram? No, non alle scritture, si attaccano all'autobus.
Lo giustificano, Roberto spiega, lo giustificano dicendo che, come scritto in questi versetti, lo Spirito Santo sarà portato via e naturalmente anche la Chiesa sarà portata via.
Naturalmente.
Non so come spiegare questo versetto, potete aiutarmi?
No, non ti può aiutare nessuno, perché il suo Spirito Santo non c'entra né un fico secco né un fico bagnato, non c'entra niente.
Che Dio vi benedica, Roberto.
Dio ti benedica. Cioè che la Chiesa sarà naturalmente, con 10 virgolette, portata via. Questi predicatori non lo possono dire, non lo devono dire, non dovrebbero dirlo. Non c'è niente di naturalmente, non c'è niente di naturale nelle loro bugie, è tutto artificiale.
Come spieghi questa scrittura? Perché loro dicono che quello che deve manifestarsi a suo tempo è lo Spirito Santo, che è stato trattenuto, ma adesso lo Spirito Santo sarà tolto di mezzo, cioè lo Spirito Santo è tolto via dalla terra, portato al cielo e quindi anche alla Chiesa.
Ma è sufficiente che tu leggi Giobbe capitolo 1, che Dio gli chiede a Satana, fa, uè, da dove vieni? Ma insomma, di qua e di là, Giobbe capitolo 1, andando in giro per la terra, vedendo un po' cosa posso fare di male, di iniquo, di imbrogli, e Dio gli fa, sì, ma hai visto il mio servo Giobbe come in gamba? Dice, ma no, se tu gli fai del male pelle per pelle, se tu vedrai che ti maledice. Quindi il diavolo va in giro come un leone ruggente. Allora Dio gli dice al diavolo, va bene, mettilo alla prova. Infatti poi si è scoperto che Giobbe è un problema di presunzione, in inglese self-righteousness. In italiano non c'è questa parola, ma si avvicina a presunzione. Ha scoperto che Giobbe era presuntuoso. Era più giusto della terra, ma la nostra giustizia, diceva Geremia, sono come panni lordati, la nostra giustizia. Quindi cosa succede? Lo vedi qua la mia risposta? Non ancora? Cioè Dio gli ha detto, va bene Satana, vai pure. Allora Satana va là, uccide i suoi figli, che sarà i suoi figli andranno in discoteca tutte le sere a fare baldoria, mangiare, bere, eccetera. E allora, Signore, permette al diavolo di ucciderli tutti, brucia le case, le greggi, eccetera. E Dio glielo permette. E poi cosa fa Dio? Toglie lo Spirito Santo di protezione a Giobbe e il diavolo può distruggere tutto quello che Giobbe ha.
Cioè toglie la protezione? In quel senso?
Quindi, sì, quindi secondo Tessalonicesi 2, dove dice che lo Spirito Santo è stato tolto di mezzo. È successo nei giorni di Giobbe, succede ogni volta che Dio ha tolto lo Spirito Santo di protezione a Israele ed è arrivato l'Egitto, 430 anni di prigionia, la Siria l'ha distrutta, distrutto 10 tribù, Babilonia, i Greci, Roma hanno distrutto Israele. Ogni volta che questo è avvenuto, Dio ha tolto lo Spirito Santo di protezione.
Cioè si fa da parte, ma non è che lascia la terra, torna nel cielo e non esiste più sulla terra.
Ma questa è una cretinata,
lo so,
imbecillità inventata dai falsi profeti pentecostali. Mm-hmm. Ma io li supplico in italiano, in ebraico, in greco, insomma, quella lingua non ne parlo troppo, però posso andare glu glu e tradurlo. No, ma non è scritto da nessuna parte che lo Spirito Santo viene tolto. È questo che chiedi?
Sì, perché dice è tolto di mezzo. E per loro significa che è tolto dalla terra completamente, non rimane più sulla terra, ma va nel cielo.
Ma dove lo dice è tolto dalla terra? Lo Spirito Santo si è staccato dal proteggere Giobbe. Ma mica se n'è andato in vacanza a Rimini, no, a Riccione o in cielo. Lo Spirito Santo è sempre qui, è nel mio cuore, nel tuo cuore. Ma ti pare che è la dottrina più cretina come hai sentito? Nel momento che inizia la tribolazione cosa fa il Signore? Toglie lo Spirito Santo. Ma siete impazziti sul serio o fate finta? Ma quale generale, quale capo di Stato, quale condottiero dice il nemico avanza, bene, scappiamo tutti a casa nostra, in cielo. Ma siete impazziti. E Dio nel momento, e poi dice gli ebrei si salveranno da soli, che si arrangino. Ma nel momento che c'è più bisogno, tanto bisogno che Dio deve mandare anche 144.000 ad aiutarci nella tribolazione, il Signore toglie tutti i pastori, i profeti, tutti in vacanze nel cielo a fare baldoria, mentre sulla terra l'anticristo marchia la gente. Ma siamo impazziti! Questa è gente che la Bibbia la legge come i farisei, la leggono, ma non capiscono niente, come dice Primo Corinzi 2, dice non possono capire la parola perché non hanno lo Spirito Santo. Avanti, Angela.
Sì.
Non ti arrabbiare troppo.
Sì, sto cercando di stare calma.
Sto
sì. Aiutami,
calma.
Aiutami. Sì.
No, questo qua l'ho ripetuto tante volte che mi sto annoiando.
Allora, noi abbiamo...
insistono. Prima viene il ravvimento segreto, scritture non ce ne sono, scritture.
Ma questa è una scrittura.
E cosa ha basato? Su Paperino, Topolino?
No, su Secondo Tessalonicesi 2, verso 7.
Po,
allora, noi abbiamo spiegato questa scrittura diverse volte e abbiamo visto che anche durante la tribolazione, appunto, hai menzionato i 144.000, come opereranno quelli senza lo Spirito Santo? Come faranno miracoli senza lo Spirito Santo? Certo che lo Spirito Santo esiste sulla terra, non è tolto via. Poi anche durante Armageddon abbiamo studiato Gioele capitolo 2, ci sono quelli che invocano il Signore anche durante Armageddon possono salvarsi. Perché? Perché lo Spirito Santo c'è sulla terra, non viene mai tolto. Si fa da parte significa un'altra cosa che essere tolto completamente.
Infatti la bugia che gli ebrei si salvano da soli senza che lo Spirito Santo ci sia, questa è una cosa più, non so se più cretina o più pazzesca, perché vediamo in Zaccaria 12:10 che dice, io, ma mi dà quella scrittura, vai a cercarla per favore, perché
sì,
io a volte prendo Roma per Toma e qualcuno mi scrive e mi dice, ecco la dimostrazione 12:10. Che sei pazzo. Cos'è 12:10?
Sì, spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia.
Cosa?
Lo spirito di grazia.
Ma se ne è andato?
No, non
ma
se scusa,
se è andato via a Cesenatico a farsi le vacanze.
Ma quando succede questo?
E studiare il Zaccaria 12:13-14 succede alla vigilia di Armageddon. Studiare bene se ci capiamo qualcosa delle
profezie.
Quindi
dopo il rapimento e c'è ancora lo Spirito Santo.
Ma logico! Ma io meno male che sono molto paziente. Vai avanti.
Zaccaria 12:10. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito.
Quindi,
Zaccaria 12:10.
Quindi Dio verso il suo Spirito Santo, ma figurati se lo Spirito Santo lo ha tolto. perché deve togliere? Perché per risparmiare elettricità in cielo. Ma insomma, guarda, proclamate tranquillamente, fratelli, che il 23 e 24 settembre non avverrà nulla, perché dobbiamo camminare per fede, non per visioni di qualcuno in internet, ma per fede in Gesù e nella parola, avanti nel nome di Gesù, e scuotiamoci la polvere da questa gentaglia che inganna le pecorelle, guai a loro. Apocalisse 22,
sì.
Allora, cosa dice? Ce l'hai lì? Apocalisse 22, 18 e 19?
Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro.
Quindi questi predicatori pentecostali che aggiungono sono in cattive acque, devono buttarsi in ginocchio davanti a Gesù e dire: liberami da questi spiriti d'inganno. Va bene? Oh, Signore, dice Osea 4,6, dice: mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Studiate la parola, non studiate la parola dei falsi profeti. Capito? La mia parola non vale niente se non fosse per le scritture che vi do. Solo valore che io ho sono le scritture, o chiunque al mondo, le scritture, ma le scritture devono essere chiare. Queste qui, scritture di questa gente, sono più buie della notte. Guarda, fammi dire una preghiera in nome di Gesù Cristo. Signore, preghiamo. Aiuti i tuoi figli a non cadere preda di questi falsi profeti che ingannano le tue pecorelle e persino usano i tuoi pulpiti di tante tue chiese, se ancora sono le tue chiese. Signore, usa con loro il bastone, il tuo bastone, purifica le tue chiese da questi mercenari che parlano quando tu non parli, guidano dove tu non guidi, si ergono a guida della tua chiesa mentre molti di loro non ne sono degni. Amen.
Amen.
Un'altra scrittura è Neemia 6, 12 a 14.
Io compresi che egli non era mandato da Dio.
Questa gente non è mandata da Dio.
Ma aveva pronunziato quella profezia contro di me, perché Tobia e Sanballat lo avevano pagato.
Ha capito? Vangelo di prosperità, pagamento.
Lo avevano pagato per impaurirmi e spingermi ad agire a quel modo e a peccare.
Cioè, queste sono tutte le accuse che mi fanno a me ed altri come me, perché stiamo dando la verità.
Per avere un precedente che mi causasse una cattiva reputazione e il disonore.
Guardate in internet questi assatanati, le bugie che stanno dicendo.
Oh mio Dio, ricordati di Tobia, di Sanballat e di queste loro opere. Ricordati anche della profetessa Noadia e degli altri profeti che hanno cercato di spaventarmi. Neemia 6, da 12 a 14.
Capito? C'era una profetessa, si chiamava Noadia, ed altri profeti, che profetizzavano contro Neemia. Quindi attenti ai profeti che oggi profetizzano. E guai anche alle pecore che seguono i falsi profeti che non profetizzano con la parola, ma cercano di usarla, parola che non c'entra niente con le bugie che dicono. Mi fermo qui, Angela.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Grazie. Ti leggo un commento di Michele, dice: grazie mille di vero cuore, Chiesa dello Spirito. Senza di voi non avrei mai conosciuto il vero Gesù vivo. E non avrei mai imparato a pregare nell'anima e nello spirito. E per questo ringrazio Gesù, il Salvatore di tutti noi, confusi e dispersi nelle religioni. Al primo posto, grazie, grazie Gesù. Vi saluto con un forte abbraccio in Cristo Gesù. Dio vi strabenedica sempre in eterno.
Alleluia, per il primo posto Gesù. Diamo la gloria a Dio. Noi siamo solo un dito che punta a Gesù. Non vogliamo essere di più, altrimenti caschiamo anche noi nello stesso cesso di certi falsi profeti che si prendono la gloria. Io il profeta, io l'apostolo. Tu sei solo un pistola, è solo Gesù che conta. Se non impariamo quello, non c'è luce in noi, altro che la luce del mondo. Va bene, gloria a Dio, grazie Michelino, Dio ti benedica.